di Mashup.
Siete su Radio Ticino, l'appuntamento è quello con Mashup, un programma che vi dice anche di prendere in mano l'orologio e guardare che ore sono, perché dall'ora si capiscono tante cose.
Sì, soprattutto adesso, dopo questo weekend, magari qualcuno non è ancora bene in chiaro, ma se siamo in onda noi, siamo tra mezzogiorno e la una,
sì,
diciamo.
Se non avete ancora sistemato l'orologio, esatto, diciamo che avete una vita sociale difficile, complicata dopo così tanti
quella
giorni.
Del forno fa niente, da me è ancora, cioè è tornata giusta adesso. Sai, l'orologio sul forno e in macchina,
per...
che è rimasto così adesso. Mia figlia l'altro giorno in macchina ha detto: adesso è giusta l'ora.
Allora, cioè, ma tu hai ancora delle cose che bisogna cambiare l'ora manualmente?
Ma sì, il forno.
No,
ma anche in macchina.
Ma no.
A me sì.
Ma no, ma adesso sono tutte automatiche.
E sono tutte, sì, è una macchina vecchia, il porco vecchio.
Va bene.
Comunque, vogliamo parlare di chi ha avuto per primo l'idea di cambiare l'ora, anche se poi non è stato proprio attuato lì l'atto.
Sì.
Davvero. Andiamo a scomodare il padre fondatore degli Stati Uniti d'America.
Ah, addirittura.
Benjamin Franklin, che scriveva un po' così ironicamente nel 1784 sul Journal de Paris. Praticamente lui diceva, mostrava il suo stupore nel vedere il sole sorgere già alle 6 del mattino, molto prima che la maggior parte dei parigini aprisse gli occhi. Che spreco. Allora diceva: se dovessero alzarsi col sole, la città potrebbe risparmiare una somma enorme di candele usate nelle ore serali. Quindi lui già aveva avuto quest'idea, era un po'... In realtà non ha detto cambiamo l'ora, però aveva detto altre idee, tipo di sparare con dei cannoni per le strade per svegliare i cittadini,
okay,
e fare dalle tasse da far pagare a chi teneva le finestre chiuse.
Hai capito sto Benji?
Sì, e delle limitazioni alla vendita delle candele.
Così,
quindi queste erano
modo.
Sue idee. Però altre attribuiscono l'idea a George Hudson, che era un entomologo originario della Nuova Zelanda, che
Hudson.
Nel 1895, sai cos'è un entomologo?
Certo, certo.
È quello che studia gli insettini, ste cose.
Gli entomologi.
Sì, ci sono anche nei film, un filmaccio.
Certo,
ecco.
Certo.
Allora, lui diceva che un cambio di orario di 2 ore sarebbe stato utile per avere più tempo da dedicare alla caccia degli insetti dopo il lavoro. Vuoi mettere?
Utile.
Se no diventa buio come li vedi gli insetti.
Certo. Dopo il lavoro è il massimo andare in giro alla ricerca degli insetti.
Per lui si vede, già faceva l'entomologo anche dopo il lavoro.
Ti porti a casa il lavoro,
esatto.
Come si suol dire.
E invece nel 1900 un imprenditore britannico, William Willett, propose un'idea simile per evitare di sprecare le ore di luce naturale, e lì ha fatto arrivare la sua proposta al Parlamento d'Inghilterra agli inizi del 1900, ma solo durante la prima guerra mondiale è stata effettivamente adottata l'ora legale in Germania, nel 1916, mentre negli Stati Uniti nel 1918,
che poi è un po' diverso, a volte di una settimana. A me una volta è capitato di andare a New York proprio la settimana nel quale loro non avevano ancora adottato, e quindi si risparmiava un'ora di fuso, il che non era male.
Però tu l'avevi appena cambiata, poi la ricambiavi, poi avevi fuso,
guarda,
un casino.
In un qualche modo era perfetto.
È vero?
Sì, era sotto il periodo appunto delle vacanze autunnali.
Ma infatti non c'è neanche in tutti i paesi, eh? Ci sono paesi che non l'adottano l'ora legale, tipo in Africa, in molti paesi. Allora, qui America del Nord, Europa e Nuova Zelanda, nella maggior parte dei casi, anche in alcune regioni del Medio Oriente, l'applicano.
Sì.
Come dicevi tu, non sempre allo stesso momento. Mentre gran parte dei centri abitati in Africa e in Asia non cambiano loro.
Rimangono illegali, va bene così.
Illegali. Rimangono.
Mashup su Radio Ticino.
E anche oggi è arrivato il momento di allietare il vostro intelletto con i fattoni di Matteo Vanetti, che in Mashup ci dà queste pillole di sopravvivenza per la comunicazione.
Certo.
Tu, ti piace dire che sono il salvavuoto.
È il salvavita Beghelli della comunicazione.
Ok, quindi quando proprio siete a disagio totale, che dovete parlare, non sapete cosa dire, ricordatevi i fattoni.
Io me li dimentico sempre. Però in caso, appunto,
non so, faremo.
Bisogna farmi un bigino anche.
Ma ecco,
su questa
un bigino da tenere nel borsino.
Comunque, ci sono più laghi in Canada che in tutti gli altri paesi del mondo messi insieme.
Davvero?
Ebbene,
questo è interessante.
Sì, pensa un po'. La scossa di elettricità statica che colpisce il dito, avete in mente quando si tocca la maniglia di una porta?
Sì.
È solitamente compresa tra 10.000 e 30.000 volt.
Io non sono un elettricista.
Per niente. Il simbolo del cuore, in mente proprio quello. Il simbolo del cuore.
Il cuore,
quello disegnato così. È stato utilizzato per la prima volta per indicare l'amore intorno al 1250.
Ah, è vero, okay. Qualcuno si è inventato il simbolo. Perché il nostro cuore non è esattamente come quello che disegniamo con quella bella punta.
Un po' più brutto.
Sì, eh.
Ramiro Alanis ha acquistato più biglietti per film a partire. Aspetta, scusami, ho sbagliato. Michael Jordan, Michael Jordan una volta ha rifiutato una sponsorizzazione da $1 milione, cioè gli davano $1 milione perché semplicemente lui non voleva dire il nome del prodotto, che non gli piaceva il nome del prodotto, che era Beanie Weenie, che è una carne di maiale in fagioli.
Ah, forse vegetariano, non voleva.
Sarà, però per $1 milione,
cioè, allora, se lo faceva, li doveva dare in beneficenza. Se no, ha fatto bene a essere coerente col suo sentire.
Secondo me, semplicemente perché non gli piaceva.
Mini Beanie. Hanno cambiato il nome.
Non c'è riuscito. Questo è quanto. Questi sono appunto i fattori di quest'oggi. A Mashup.
Mashup su Radio Ticino. Di Mashup.
Su Radio Ticino la musica è quella di Mashup, che ci porta a parlare di nuovo dell'Asia, questa Asia sempre molto mattarella.
Sì, allora andiamo in Cina stavolta e poi mi gaso tutta perché io sono stata in questa città di cui vado a parlare, quindi so come si pronuncia, vero?
Cioè, come si chiama?
Quindi io avrei letto Hangzhou. E invece so che si dice Hangzhou.
Ah, ok.
Vedi, perché ho imparato un po' di cinese nel mio soggiorno da quelle parti. No, comunque parliamo di una casa. Non so, tu hai un po' di vicini di casa, no?
Sì, abiti in appartamento. Come vicino una volta.
Sì, una volta sì. Ma adesso se hai qualche vicino è abbastanza facile, bene o male, conoscerli, gli incontri sulle scale.
Sì.
Un ciao,
molto
un buongiorno. Ecco, ma pensa ad avere 19.999 vicini nel tuo palazzo.
Quanti?
19.999 se tu abiti. Perché c'è un palazzo dove vivono 20.000 persone. Cioè, è un palazzo piccolino.
Ho capito, ma immaginati la riunione condominiale.
Sì.
Qualcuno ha qualcosa da dire? Io nel mio monolocale ho un problema di perdita di, capito?
No, comunque è pazzesca questa cosa. Sono 5.000 appartamenti in una sola costruzione. E tra l'altro l'ha fatta anche una come si dice, un'architetta che boh, io non la conosco, ma pare che sia conosciuta, Alicia Liu. Ha disegnato anche il celebre Marina Bay Sands di Singapore. Quindi, però ha fatto su sta cosa immensa che è proprio bella, non è? Infatti tanti dicono che è distopica, quindi sai, sono andata a guardare bene perché si usa sempre questo nome, distopico. Praticamente futuristico ma negativo, al contrario di utopico,
certo.
Perché lì praticamente c'è dentro di tutto, ci sono le scuole, gli ospedali,
è una città,
è una città in un palazzo,
vero.
Quindi è abbastanza, può essere un po' inquietante se ci pensi,
vero.
Da una parte è comodo, non devo neanche uscire di casa per fare la spesa, per andare a scuola,
questo
se piove
però
non mi bagno,
almeno fare due G, cioè
no, li fai dentro
vita
lì.
Sociale non la fai neanche,
non lo so, con quelli lì,
ma c'è già anche quelli che hanno tipo il bar sotto casa che vanno, non vanno oltre, cioè è peccato, no?
Infatti è abbastanza. Era nato tra l'altro come hotel di lusso. Ma rimetti a chi va in un hotel di lusso così grande, anche quello.
Las Vegas, tutte così.
Sono così grandi.
Ma sono tutti.
Ma no, ma 20.000 è Locarno,
Sì, questo è
cioè,
vero,
no,
sì,
è veramente immenso. E quindi 5.000 appartamenti. Se volete un po' di vicinato, potete trasferirvi ad Hangzhou.
Non sarete mai soli.
Ecco.
Sicuramente, sì.
Non fate